Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buona serata. Questa sera vorrei leggervi un discorso che il Papa ha tenuto recentemente, il 27 gennaio, sul tema della comunicazione. Lo ha fatto incontrando i presidenti e i direttori della comunicazione delle diverse conferenze episcopali. Parlando della comunicazione, ha parlato di che cosa comunicare. Sapete che in questo anno giubilare il tema centrale è quello della speranza, che è un tema sempre presente, sempre attuale nella storia della Chiesa. Se venisse meno la speranza sarebbe come se venisse meno la fede, cioè se verrebbe meno il contenuto di ciò che dobbiamo trasmettere. La speranza è Dio, è Cristo, è colui che ci ha salvato, che è sempre presente, ma bisogna imparare a comunicarlo nelle diverse situazioni storiche in cui la Chiesa si trova a operare. Non è la stessa cosa comunicare la speranza oggi in un mondo dominato dalla disperazione, mentre era diversa la situazione culturale, politica, sociale del mondo precedente alla caduta del muro di Berlino, del mondo delle ideologie, quando c'erano tante speranze false che venivano proposte agli uomini e quindi anche il modo di comunicare la speranza era diverso da quello necessario oggi per incontrare l'uomo postmoderno, l'uomo privo di ideologie, privo di idee, privo di valori, privo di speranza, anche quelle false speranze, appunto, che hanno invece accompagnato la storia del Novecento, per usare un riferimento al secolo delle ideologie, al secolo che ha visto combattere questa grande guerra fra le ideologie dell'Occidente e del comunismo, del totalitarismo, quando ha visto la persecuzione della Chiesa, ma anche la risposta della Chiesa, che non è mai stata abbandonata dal Signore, non è mai stata abbandonata da Maria, che è apparsa nel 1917 a Fatima proprio per invitare alla speranza, dopo la rivoluzione bolscevica che sarebbe scoppiata da lì a pochi giorni, dopo la diffusione degli errori del comunismo da parte della Russia. La Madonna ha detto: "Ma infine il mio cuore immacolato trionferà. Ci sarà certamente un periodo di persecuzione, ma poi ci sarà anche un tempo di pace." E questo è quello che avviene oggi attraverso le lunghe apparizioni a Medjugorje, cominciate nel 1981, dove la Madonna è venuta per portare a compimento quello che ha cominciato a Fatima e anche per abituarci a comunicare la speranza in un modo più adatto a un mondo che stava cambiando. Quindi il tema della comunicazione è un tema molto importante perché riguarda il Vangelo, riguarda la dottrina della Chiesa, riguarda la dottrina sociale, riguarda quello che è il contenuto della fede. Certamente la fede è la fede in una persona, la persona del Figlio di Dio, ma questa fede è anche poi un insieme di principi, di valori che noi, se vogliamo impararli, li possiamo conoscere attraverso il catechismo della Chiesa Cattolica, che è il catechismo, il contenuto della fede cattolica. E poi il tema della comunicazione è anche il tema del desiderio che un po' manca, cioè che un po' che manca nelle nostre comunità. Sapete che Il più grande problema, credo, il più grande problema dei cristiani di oggi, soprattutto dei cristiani d'Occidente, anzi direi dei cristiani d'Occidente, perché diversa è la situazione nei paesi dove ancora deve avvenire la prima evangelizzazione. Ma il grande problema dei paesi di antica cristianità, l'Europa, l'Occidente, è proprio la mancanza di speranza, ma anche la mancanza di comunicazione. Cioè, è venuto meno, e non da ieri, ma da molti decenni, possiamo dire da più di un secolo, progressivamente è venuto meno nelle comunità cristiane il desiderio di comunicare la fede, cioè il desiderio dell'apostolato. Cioè, la comunicazione non è anzitutto, cioè è anzitutto la comunicazione del Vangelo, la comunicazione di Cristo, la comunicazione del cuore della fede, dei principi essenziali. Poi certo, avviene anche tutto il resto, cioè quando le persone si convertono. Poi ti chiedono, ma che cosa significa essere cristiani? Che cosa significa la messa? Che cosa significano i 10 comandamenti? Che cosa significa organizzare la società in un certo modo piuttosto che in un altro? E allora tu devi dare una risposta alla loro domanda. Come dice San Pietro nella prima lettera, devi rendere ragione della speranza che hai evocato, che hai sollevato. Cioè, tu hai aiutato il Signore a entrare dentro il cuore di questa persona che hai davanti, che ha trovato o ha ritrovato la fede, ma adesso devi anche aiutarla a capire quali sono i contenuti di questa fede. Questo è un altro problema non piccolo. Cioè, non basta annunciare Gesù. E poi bisogna formare l'uomo convertito, l'uomo che ha riconosciuto in Gesù il Figlio di Dio, il Salvatore. Ma bisogna aiutarlo a formarsi interamente, nel senso che la vita è fatta di tanti aspetti, non è soltanto l'aspetto della relazione con Dio, che è fondamentale, certamente, che è il più importante, ma anche della relazione con gli altri uomini, della relazione con se stesso, con le cose, eccetera. Allora, in tutto questo, il tema della comunicazione è un tema molto importante, ricordo ancora. Dopo tutti i convenevoli, Papa Francesco comincia ponendo una domanda. Domandiamoci allora, in che modo seminiamo speranza in mezzo a tanta disperazione che ci tocca e ci interpella? Cioè, il tema speranza e disperazione è un po' una delle possibili fotografie del nostro tempo, che è un tempo segnato sicuramente dalla disperazione, da una disperazione esistenziale estremamente diffusa, soprattutto nel mondo giovanile, che non ha più non incontra più le utopie del Novecento e quindi le false ideologie, le false promesse, le ideologie che avevano, contenevano, promettevano false promesse. Però non è che questa assenza dell'ideologia sia stata sostituita dalla fede. È un mondo, il nostro, quello di questi anni, è un mondo disperato. Il cardinale Biffi, quando era arcivescovo di Bologna, lo chiamava sazio e disperato, cioè sazio di beni terreni, disperato perché i beni terreni non portano la felicità. Oggi forse non è più neanche sazio, è solo disperato, perché poi anche le cose dal punto di vista materiale non vanno benissimo, quindi sempre più lontana la speranza anche nelle cose umane, anche nelle cose terrene. Allora, come il Papa si chiede, ma come comunichiamo la speranza? A chi ce la chiede, a chi ci interpella, a chi vive accanto a noi. Come curiamo il virus della divisione che minaccia anche le nostre comunità, si chiede il Papa. Il virus della divisione. Siamo divisi, ma perché siamo divisi? Cioè, perché i cattolici sono divisi? Non dovrebbero, no? Eppure lo sono. Beh, certamente uno dei motivi è che molti cristiani hanno perso il contatto con il magistero della Chiesa, che è la soluzione alle divisioni. Cioè, perché siamo divisi? Perché una delle malattie del nostro tempo, che è il relativismo, cioè il disprezzo della verità, o la rinuncia alla ricerca della verità, da cui il relativismo, cioè tutto è relativo, non esiste più la verità, tutto è relativo e quindi la verità non esiste. Ognuno ha la sua verità, poi ci sono diverse sfumature, eccetera. Ora, se noi partiamo così, è chiaro che ci dividiamo. Cioè, o esiste un magistero assistito da Dio, garantito dallo Spirito Santo, che ci dice questa è la lettura della fede, oppure ognuno va per conto suo. Pensate alla Riforma protestante. Che cos'è stata 500 anni fa la Riforma protestante? È stata la messa in discussione della figura del Papa, della sua infallibilità, dell'essere la guida della Chiesa, il punto di riferimento. E il risultato è che una Chiesa senza un magistero, senza un capo visibile, riconosciuto, è diventata una serie di chiese in lotta fra di loro. Il protestantesimo si è subito diviso in decine, centinaia di sette comunità alternative diverse. E pensate, i luterani, gli evangelici, i calvinisti, i valdesi, cioè nella storia è venuto meno il punto di riferimento, poi ognuno è andato per conto suo, cioè perché io dovrei seguire te e non quell'altro? Chi mi garantisce qual è la posizione corretta, qual è la verità? Se io non riconosco più l'autorevolezza, l'importanza del magistero, poi mi faccio la mia interpretazione della Bibbia, di quello che succede, eccetera. Quindi la lotta per la divisione, contro la divisione, passa dall'affermazione del principio che esiste un pontefice, non tanti pontefici. E quindi esiste una lettura che non è, che non significa che non ci possano essere sfumature, posizioni culturali, anzi, da un certo punto di vista sono una ricchezza, ma non ci può essere la messa in discussione del fatto che c'è un magistero, un insegnamento ufficiale, un insegnamento cattolico a cui ci siamo tenuti, come dice il catechismo, dare l'ossequio della nostra intelligenza. Sono le parole usate dal catechismo, no? L'ossequio dell'intelligenza. Cioè, dobbiamo piegare il nostro amor proprio, la nostra presunzione di essere sempre quelli che sanno tutto, che la sanno giù, e accogliere quando c'è e come c'è, accogliere la dimensione del magistero. La nostra comunicazione è accompagnata dalla preghiera, si chiede il Papa, perché se non c'è la preghiera, anche qui non si va da nessuna parte, si finisce presto. O finiamo con il comunicare la Chiesa adottando soltanto le regole del marketing aziendale? Tutte queste domande dobbiamo farcele. Sappiamo testimoniare che la storia umana non è finita in un vicolo cieco, cioè sappiamo anche dare un po' di speranza storica. Non solo la speranza teologale, che Dio c'è e si occupa di noi, certo, è verissimo ed è la cosa più importante, anche a livello personale, sapere che Dio si occupa di te, non in generale dell'umanità, ma di te, e vuole la tua, la mia salvezza, non in generale soltanto. Allora, siamo testimoni, siamo capaci di dire, guardate che però la storia non è finita, va male, sì, va male, ma Dio non è andato in pensione. E siamo capaci noi di dire che c'è speranza anche dal punto di vista storico? E come indichiamo una diversa prospettiva verso un futuro che non è già scritto? A me piace, dice il Papa, questa espressione, scrivere il futuro. Tocca a noi scrivere il futuro. Sappiamo comunicare che questa speranza non è un'illusione. La speranza non delude mai. Ma sappiamo comunicare questo. Sappiamo comunicare che la vita degli altri può essere più bella anche attraverso di noi. Io posso, da parte mia, dare bellezza alla vita degli altri. E sappiamo comunicare e convincere che è possibile perdonare. È tanto difficile questo. Comunicazione cristiana è mostrare che il regno di Dio è vicino, qui, ora. Ed è come un miracolo che può essere vissuto da ogni persona e da ogni popolo. Un miracolo che va raccontato offrendo le chiavi di lettura per guardare oltre il banale, oltre il male, oltre i pregiudizi, oltre gli stereotipi, oltre se stessi. Il regno di Dio è oltre noi. Il regno di Dio viene anche attraverso la nostra imperfezione. E questo è bello. Il regno di Dio viene nell'attenzione che riserviamo agli altri, nella cura attenta che mettiamo nel leggere la realtà. Viene nella capacità di vedere e seminare una speranza di bene e di sconfiggere così il fanatismo disperato. La speranza quindi deve essere comunicata anche nel mondo postmoderno del quale viviamo, il mondo dominato dalla disperazione. È abbastanza normale questo, cioè negli anni ruggenti del Novecento, dopo il 68, ma anche all'inizio del terzo millennio, c'era ancora qualcuno che proponeva delle ideologie di speranza, cioè verrà un mondo, vi ricordate il comunismo, la grande speranza dell'ideologia, no? Il mondo di tutti giusti, tutti uguali, tutti liberi. Non è venuto nulla di tutto questo, anzi è venuto il contrario. Il comunismo dove ha conquistato il potere ha portato al totalitarismo, ha portato alla scomparsa, alla tendenziale scomparsa di tutti i nostri punti di riferimento, ma anche dei corpi intermedi, proprio della famiglia stessa. Anche perché accanto alla rivoluzione comunista, soprattutto negli anni 60, è partita una rivoluzione antropologica, una rivoluzione che mira a costruire un uomo nuovo, un uomo sradicato dalle sue radici, un uomo molto laicizzato. E quindi l'umanità, gli uomini, i giovani, oggi soprattutto i giovani, si trovano di fronte o a delle proposte utopistiche sballate, che sono la vecchia immagine delle ideologie che andavano per la maggiore nelle università e nelle scuole, insomma nella società in generale fino a un po' di a un certo numero di anni fa, e poi le ideologie vere e proprie, e poi l'ideologia del relativismo. Oggi la tendenza a dire: ma sì, sono tutte cose campate per aria, casomai tienitele per te. Come facciamo a superare la barriera di questa speranza che non c'è? Certo, poi ognuno ha i suoi problemi, c'è chi ha il problema teologico, chi ha il problema politico, chi quello culturale, chi quello esistenziale, però sempre il tema è quello della speranza. In che cosa speri? E lì costringiamo l'interlocutore a porsi delle domande, le domande. Cosa pensi di Dio? Come ti poni nei confronti della Chiesa, dei tuoi amici? Oggi ho visto uno dei tanti atteggiamenti possibili di indifferenza nei confronti della verità. Lo vedo, lo percepisco. Non è una domanda che incontra, che scuote. Eppure è la domanda delle domande. Cos'è la verità? Perché è la verità? Questo che per voi è un servizio istituzionale è anche vocazione di ogni cristiano, di ogni battezzato. Non è che questo sia un problema dei preti, dei vescovi, è il problema dei battezzati. Cioè, ogni battezzato si deve interrogare, dice, ma io che cosa sto facendo per far conoscere Cristo? Cioè, cosa faccio qui? Che cosa faccio per lui che mi ha salvato? Cosa faccio per la comunità cristiana di cui faccio parte, per la Chiesa, per il bene comune? Cari fratelli, la sfida è grande. Vi incoraggio pertanto, dice il Papa, a rafforzare la sinergia fra di voi, a livello continentale e a livello universale, a costruire un modello diverso di comunicazione, diverso per lo spirito, per la creatività, per la forza poetica che viene dal Vangelo e che è inesauribile. Anche qui è difficile, certo che è difficile. Non facciamo finta. Però è possibile. Certo che è possibile. Dio non è andato in pensione, siamo noi che abbiamo tirato i remi in barca, non lui. Comunicare sempre è originale. Impariamo il linguaggio giusto, adattiamolo, ma non lasciamoci passare questa occasione straordinaria, non ce ne sarà un'altra per molti di noi. Il sinodo, scusate, il giubileo. Pensate alla Torre di Babele, ecco, noi siamo ritornati alla Torre di Babele, dobbiamo superare questa fase, una fase drammatica, difficile, complicata, ma anche affascinante. Vi lascio due parole, insieme e rete, insieme. Solo insieme possiamo comunicare la bellezza che abbiamo incontrato. Non perché siamo abili, non perché abbiamo più risorse, ma perché ci amiamo gli uni gli altri. Vi ricordate? Gesù dicevi nell'Antico Testamento, attirerete le persone, ma le attirerete se saprete presentare una proposta concreta di vita, soprattutto i giovani, se state insieme. Se vi trovate per dire il rosario, per leggere un libro, insomma, per aiutarvi reciprocamente. Insieme. Solo insieme possiamo comunicare la bellezza che abbiamo incontrato, non perché siamo abili, non perché abbiamo più risorse, ma perché ci amiamo gli uni gli altri. Da questo ci viene la forza di amare anche i nostri nemici, di coinvolgere anche chi ha sbagliato, di unire ciò che è diviso, di non disperare, non disperare mai. E di seminare speranza. Questo non dimenticate, seminare speranza. Che non è lo stesso di seminare ottimismo. No, per niente. Cioè, non confondiamo l'ottimismo con la speranza. L'ottimismo è un atteggiamento dello spirito, è un temperamento su cui bisogna lavorare per impedire che diventi depressione, ma anche per impedire che diventi un'esaltazione fuori luogo. La persona cristiana è una persona realista. Cioè cerca il più possibile di attenersi alla realtà e quindi di riconoscere con spirito critico quando la realtà va bene, ma anche di riconoscere e provvedere con modalità più opportune quando le cose andassero male dal punto di vista della Chiesa. E questo soprattutto dice il Papa, non dimenticate, seminate speranza, che non è lo stesso di seminare ottimismo, seminare speranza, comunicare per noi non è una tattica, non è una tecnica, non è ripetere frasi, slogan e limitarsi a scrivere comunicati stampa, comunicare è un atto di amore. Solo un atto di amore gratuito tesse reti di bene. Ma le reti vanno curate, riparate ogni giorno, con pazienza e con fede. La seconda parola, se la prima è insieme, la seconda parola è rete, fare rete. Poi uno può usare un'altra espressione. Fare rete significa aiutare la nascita e la crescita di piccole comunità sparse qua e là, dove c'è un campanile, sarebbe bello che ci fosse un centro culturale, un pezzo di presenza, di nostra presenza. È difficile, certo che è difficile. Ma non conosco le cose facili. E quelle apparentemente facili sono in realtà le più difficili. Rete. È la seconda parola su cui vi invito a riflettere, perché in realtà ne abbiamo smarrito la memoria, come se fosse una parola legata alla civiltà digitale, e invece è una parola antica. Cosa significa antica? Che è presentissima nella storia della Chiesa, per esempio, fin dalle origini. Ci ricorda, prima di quelle sociali, le reti dei pescatori e l'invito di Gesù a Pietro di diventare pescatore di uomini. Fare rete, dunque, è mettere in rete capacità, conoscenze, contributi per poter informare in maniera adeguata e così essere tutti salvati dal mare della disperazione e della disinformazione. Questo è già un messaggio, è già di per sé una prima testimonianza. Cioè è un nostro un amico cristiano che ti dice, magari lo scrive, e dice: guarda che faccio parte di una comunità che mi aiuta a essere un uomo migliore. E soprattutto mi aiuta a non far mai venir meno nel mio cuore il desiderio di costruire un mondo migliore, di parlare, di edificare, di aiutare le persone ammalate, le persone che incontreremo, per le quali soprattutto viene fatto il giubileo di quest'anno. Quando ci sembra di essere caduti in un abisso, guardiamo oltre, oltre a noi stessi. Nulla è perduto. Sempre si può ricominciare nell'affidarsi gli uni agli altri e tutti insieme a Dio. Questo è il segreto della nostra forza comunicativa. Cioè, noi siamo capaci di comunicare in astratto magari, ma poi in concreto facciamo fatica, no? Questo è comunicare, fare rete, essere una rete. Invece di affidarci alle sirene sterili dell'autopromozione, alla celebrazione delle nostre iniziative, pensiamo a come costruire insieme i racconti della nostra speranza. Non è detto che ci si riesca, però bisogna provarci. Se sei cristiano, ci provi, soffri. Perché le persone che vivono accanto a te non sono cristiane, non frequentano la Chiesa. Magari lo vorrebbero fare perché si sentono sole, abbandonate, ma hanno vergogna. Attenzione, quando uno sbaglia, non impediamogli di purificarsi, come quella bella immagine del film Mission, dove il gesuita si porta dietro tutti gli idoli che aveva adorato durante i minuti presenti nell'immagine e nel caso specifico durante tutta la sua precedente vita per buttarli via, ma non se li vuole buttare via, vuol far fatica grazie a questi strumenti di frivolezza, di banalità, se non di peccato, che avevano caratterizzato la sua vita. E il suo collega gesuita gli dice al superiore, no, perdono, il superiore dice al suo collega gesuita che dice: ma toglietegli quel peso, no? Perché fa una fatica enorme a portarlo. E il superiore, con molta intelligenza, dice: lascia che sia lui a decidere. Se vuole fare penitenza, fargliela fare. Non obbligarlo, a meno che non ci siano motivi. Ecco, questo è un modo, anche questo è un modo di fare rete e di comunicare attraverso la rete, che non è solo la rete social. È anche la rete delle amicizie, delle collaborazioni, dello stare insieme. Ed è una rete fondamentale oggi. mondo di oggi, giovani di oggi, non sono attratti dalle idee, dalle ideologie. Magari lo erano, ed erano attratti anche da idee sbagliate, ma da qualcosa erano attratti. Oggi credo che uno dei maggiori motivi di sofferenza per un giovane sia la mancanza di autostima, la mancanza di voglia di vivere sostanzialmente. E questo è un grande problema, è uno dei grandi problemi del nostro tempo. Pensiamo allora a quanto potremmo fare insieme, grazie ai nuovi strumenti dell'era digitale, grazie anche all'intelligenza artificiale. Se anziché trasformare la tecnologia in un idolo ci impegnassimo di più a fare rete. La tecnologia fa bene, serve, certo. Attenzione però. Che un mezzo non diventi un idolo. Vi confesso, dice il Papa, a me preoccupa più dell'intelligenza artificiale quella naturale, quell'intelligenza che noi dobbiamo sviluppare, che abbiamo ma non la usiamo, non la mettiamo, come dire, in pista, sulla pista, sul campo di gioco. Ricordiamoci allora che nulla, mai nulla è perduto, sempre si può ricominciare nell'affidarsi gli uni agli altri. Fare rete, essere una rete, invece di affidarsi alle sirene sterili dell'autopromozione, alla celebrazione delle nostre iniziative, pensiamo a come costruire insieme i racconti della nostra speranza. Ecco il vostro compito. La sua radice è antica, dice il Papa. Il miracolo più grande fatto da Gesù per Simone e gli altri pescatori delusi e stanchi non è tanto quella rete piena di pesci, quando Gesù dice buttate la rete, e questi increduli, dopo che hanno vissuto in un mare in tempesta, increduli dicono proviamoci sulla tua, perché sei tu, lo facciamo. E tirano su 12, 10, non mi ricordo quante reti piene di pesci. Ed è anche questo un modo straordinario per ricordare che cos'è e che spazio c'è ancora per l'apostolato, per la testimonianza, che ciascuno deve fare dove si trova, non è che deve per forza andare, partire, magari qualcuno, deve farlo lì dov'è, è lì, è da lì, è da casa tua che passa la nuova evangelizzazione, non passa da altri posti. Fate rete, il miracolo più grande non è stata la rete di pesci, quanto l'averli aiutati a non essere preda della delusione e dello scoraggiamento di fronte alle sconfitte. Quante sconfitte, tante. Eppure non facciamo venir meno la speranza. Non lasciamoci abbattere dalle sconfitte. Non smettiamo di combattere contro la tristezza interiore, che è una delle grandi malattie del nostro tempo. Sorelle e fratelli, la nostra rete è per tutti, la comunicazione cattolica non è qualcosa di separato, non è solo per i cattolici, non è un recinto dove rinchiudersi, una setta per parlare fra noi, no. La comunicazione cattolica è lo spazio aperto di una testimonianza che sa ascoltare e intercettare i segni del regno. È il luogo accogliente di relazioni vere. Chiediamoci, sono così i nostri uffici, le relazioni fra noi? La nostra rete è la voce di una Chiesa che solo uscendo da se stessa ritrova se stessa e le ragioni della propria speranza. La Chiesa deve uscire da se stessa. A me piace pensare a quel passo dell'Apocalisse, quando il Signore dice: Io sto alla porta e busso. Questo lo dice per entrare, ma adesso, tante volte, il Signore bussa da noi, bussa da dentro perché noi cristiani lo facciamo uscire. E noi tante volte prendiamo il Signore soltanto per noi, dobbiamo fare uscire il Signore, bussa alla porta per uscire e non averlo un po' schiavizzato per i nostri servizi, i nostri uffici, le relazioni fra noi, la nostra rete. Sono proprio quelle di una chiesa in uscita, si chiede quello che ha scritto questo articolo. Grazie, grazie ancora per il vostro lavoro. Andate avanti con coraggio e il Papa così si accomiata. Si lascia perlomeno per qualche minuto dai presidenti e direttori che hanno partecipato a questo convegno romano sulla nuova evangelizzazione, sulla comunicazione, diciamo così, della nuova evangelizzazione. Adesso mi fermo e rispondo alle vostre domande. Pronto?
Pronto? Sì, buonasera,
Sì,
sono
prego.
Andrea di Firenze. Volevo sottolineare quello che ha detto il Papa, che la Chiesa è relazione vera, luogo di relazioni vere, luogo di relazioni vere. Quindi, siccome la relazione prima è l'amore che dà colore alla vita, senza l'amore c'è solo il grigio se non il nero della vita. L'amore è il colore, è la gioia. Il vero amore è autentico, non esiste, non può essere ambiguo, non può essere doppio, con doppio finalità, deve essere autentico, verace, vero. Quindi il relativismo, lo scetticismo è autocastrante perché noi tutti desideriamo l'amore. E l'amore per essere tale deve essere vero, autentico. E quando uno dice non esiste la verità, dice non esiste l'amore, perché l'amore per essere tale esiste, deve essere vero, autentico. E quindi si autocastra. È un preconcetto autocastrante il relativismo. E il Papa giustamente dice la Chiesa è il luogo delle relazioni d'amore e quindi l'amore si manifesta nella comunione e nella croce che manifesta tutto l'amore. Grazie.
Sì, sono d'accordo, è proprio così. Ecco, poi bisogna avere la cura, l'attenzione come dire, di riempire di contenuti precisi queste relazioni. Cioè, le relazioni sono fondamentali, ma devono essere relazioni impostate sull'amore, certamente, ma anche sulla verità. Sulla verità dell'insegnamento di Cristo. Il rischio che corriamo è quello di un approccio sentimentale alla fede e quindi soggettivo. E quindi trasformare la fede in qualcosa che serva a star meglio nella nostra vita. E invece deve essere il contrario, cioè noi dobbiamo sforzarci di adeguare la nostra vita alla verità della fede, quindi anche agli insegnamenti morali, comportamentali del cristianesimo. E così facendo, allora siamo sì veramente innamorati di Cristo. Perché, come diceva Ignazio, l'amore consiste nei fatti più che nelle parole. Non basta dire ti voglio bene, ti amo, ma poi bisogna manifestarlo concretamente, quotidianamente. Questo vale anche nella nostra relazione con Cristo. Che cosa fai per amare Cristo? Ti metti a sua disposizione, lo segui, parli, annunci, lo studi la sua figura, la sua dottrina, gli insegnamenti della sua Chiesa. Ecco, questo è rendere concreto, diciamo così, questo amore che giustamente, come dice lei, deve essere la nostra prima preoccupazione. Pronto?
Pronto? Pronto?
Prego, signora, da dove chiama?
Ecco, buonasera, io parlo da Milano e volevo solamente aggiungere commentari, diciamo, una delle prime espressioni che lei ha appunto usato per quando ha iniziato, che ha detto che rendere è bella, più bella la vita degli altri. Ecco, una cosa che mi ha anche commossa perché io nel mio piccolo, anche se io mi sento meno di zero, diciamo. Ecco, però è stato proprio così, sono delle persone che mi hanno detto appunto questa cosa, ecco, che avevo fatto e quindi questo mi ha, questo ricordarmi di questo quando mi sento proprio meno di zero, però mi ricordo di queste cose che magari mi hanno detto, allora un pochino mi conforto, ecco, diciamo perché diciamo che nel mio piccolo cerco proprio di fare questo, di rendere, sono un po' più lieta la vita delle persone, di persone fragili. Che hanno tante, insomma, fai allora
Certo.
questo, ecco, cerco di farlo e comunque e per, insieme a questo mio pensiero penso al Signore e appunto che spero che gradisca queste cose, ecco, questo mio comportamento, nonostante poi tante, purtroppo tante mancanze, tante, ecco, purtroppo.
Comunque non esiste nessuno, non esiste nessuno che sia meno di zero agli occhi del Signore. Agli occhi del Signore tutti noi abbiamo, ciascuno ha un ruolo, una vocazione. Non è che ci sono quelli che sono particolarmente bravi e poi c'è la massa informe. No, 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 non è così, non funziona così. Ciascun uomo, ciascuna creatura che nasce, che viene concepita, prima ancora di nascere, Dio ha già previsto il suo itinerario, ha già previsto chi deve essere, cosa deve fare. Poi certamente spetterà a lui accettare questa chiamata, dire di sì. Voglio, lo voglio, ti seguo e seguire il Signore nelle modalità che sono previste dalla sua vocazione. Ma non esiste nessuno, anche quello che pensate alla piccola via di Santa Teresina del Bambino Gesù, no? Che a 24 anni muore apparentemente senza aver fatto nulla. Certo, sì, è andata in monastero, si è consacrata interamente alla Madonna e a Gesù, però non è che ha fatto cose speciali, eccetera. E diventa, a 24 anni, diventa la patrona di tutte le missioni cattoliche. Non era mai uscita dal suo convento, però aveva offerto tutto, tutto il suo cuore. E aveva detto Gesù fanne quello che vuoi. E Gesù fa quello che sa essere giusto e ci chiede di seguirlo, di seguire ciascuno la propria chiesa. È così che poi si costruiscono le comunità. Ed è così che la Chiesa fa la nuova evangelizzazione. Pronto?
Pronto, buonasera. Grazie
Sì, buonasera. Da dove chiama?
innanzitutto.
Scusi.
Chiamo da Cesano Maderno.
Sì, mi dica.
Vorrei ringraziarla innanzitutto delle sue splendide parole, sono splendide perché trovo veramente una ricchezza in quello che dice. Indipendentemente dal fatto che da poco, come dire, l'ascolto, la seguo, sono anche pochi anni che sono convertita. Ad ogni modo, grazie davvero, provo stima e imparo molto da lei, e stasera ho anche preso nota, grazie a Dio, mi piace, ecco, per ricordarmi. Detto ciò, mi perdoni, spero di riuscire a esprimermi in maniera celere e riuscire a farlo, perché vabbè, grazie a Dio sono guarita da degli incidenti, però a volte il linguaggio verbale risulta un po' difficile. Però Dio è buono. Amen. Allora, le vorrei chiedere, chiedo scusa, bellissimo anche, mi è piaciuto molto, scusi, bisogna seminare speranza, amen. La speranza è quella che mi ha proprio, è la corda, posso esprimermi così, mi corregga, alla quale mi sono aggrappata un giorno dipingendo. Mi è venuto molto in mente questa parola, anche in inglese, op-op, e ho iniziato a scriverla spesso. E da lì il Signore ha iniziato veramente a tirarmi fuori da un torbido passato, del quale ringrazio Dio, perché, come ha detto lei poc'anzi, sicuramente ognuno di noi è già, cioè il Signore ha già preparato tutto, e quando inizia un'opera, senti dire in passato, la porta a compimento, e io mi fido di questo, nonostante, ecco, la mia fatica attuale. E per questo mi permetto, vorrei farle una domanda. Nonostante mi è stato detto certamente non è un sacerdote, ma ciò non vuol dire, perché in fede credo che ognuno abbia i propri doni, certamente, anche perché la mia domanda riguarda proprio una difficoltà che ho con alcuni sacerdoti. Ok, detto ciò, sì. Ovviamente senza fare nomi, per l'amor di Dio, e umilmente lungi da me, io cerco veramente di chiedere al Signore di cercare di essere meno la persona che non giudica, cioè giudicavo come tanti altri, nel senso, anche pur mi pareva di non giudicare fino a poco tempo fa, invece in qualche modo, cavolo, i giudizi sono tali, cerco proprio di esimermi dal fare considerazioni personali dentro di me, sto cercando veramente di mettermi completamente nella grazia del Signore, però quello che mi risulta molto difficile, e spero che, ma sono certa che le sue parole mi faranno fare una riflessione, e in preghiera confido che il Signore mi liberi presto da questa difficoltà, scusi, perché mi impedisce di andare a messa tante volte, questa mia difficoltà, in quanto, allora, ok, il paese è quello che è, non posso anche spostarmi altrove, però momentaneamente sono qua. Ho girato, grazie a Dio, molto, molto in altri paesi, in altre nazioni, però torno a dire, mi perdoni se mi sto non dilungando, però questo è il mio modo di esprimermi. Essendo appunto convertita, cioè con la voglia di andare in chiesa, perché il Signore lo cerco da quando sono nata, succede che da 2 anni a questa parte alcuni sacerdoti con i quali mi permetto di dire che in 49 anni di vita finalmente ho potuto, voluto, deciso e ho potuto confessarmi, saranno 5 volte, sono poche, ma non vedo l'ora di farne altre, insomma è un percorso che ho voglia di intraprendere con tutto il mio cuore. È accaduto, ahimè, che e ritengo, e davanti a Dio lo dichiaro con educazione, senza pretese, sono stata me stessa senza richieste di nessun tipo.
Sì, purtroppo non ho potuto capire la domanda che non ha fatto in tempo a farmi questa signora, e quindi non, ovviamente non sono in grado di rispondere, anche se posso immaginare, parlava di difficoltà con i sacerdoti, ma è abbastanza normale, ecco, che ci siano queste forme di difficoltà anche relazionali che possono capitare nella vita di una comunità o di un paese. Ecco, il mio suggerimento è sempre quello di andare oltre, ecco, la difficoltà. Cioè, nel senso che se non troviamo il confessore adeguato con cui ci troviamo bene, eccetera, andiamo da un'altra parte e però non perdiamo il valore, la bellezza, l'importanza del sacramento. E poi non dimentichiamoci che anche se dovessimo confessarci con una persona, con un sacerdote con il quale avessimo delle difficoltà relazionali, va bene lo stesso, cioè nel senso che facciamo passare in secondo piano questi aspetti, quello che conta è il sacramento. Diverso è il rapporto con un direttore spirituale stabile, che sia sempre quello, eccetera. Lì dobbiamo evidentemente trovare una persona di nostra fiducia con cui ci troviamo bene, che ci possa aiutare. Pregandolo si trova, ecco, e se non lo si trova si continui a pregare perché il Signore faccia la grazia di farcelo trovare, eccetera. E ultima cosa, poi non pretendiamo di trovare San Giovanni della Croce che ci risolve tutti i problemi, anche primo perché non so se poi potesse veramente risolverli. San Giovanni della Croce, che è stato uno dei più grandi mistici e santi della storia della Chiesa, dobbiamo anche saperci accontentare. Cioè, anche il direttore spirituale non è Gesù Cristo, non è l'oracolo di Delfi, cioè non è uno che risolve tutti i nostri problemi e che trova la soluzione per tutti i nostri problemi, perché non esiste. Ecco. Il direttore spirituale è uno che ci aiuta a percorrere la strada, ecco, ma non di più, se no non si sostituisce a noi e non sarebbe un buon direttore spirituale. Bene, credo che siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. Ringrazio i nostri ascoltatori, soprattutto chi è intervenuto. Vi auguro una buona notte e una buona settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.